Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Amiche ed amici che ci seguite dall'Italia e dall'estero, benvenuti a Confidenziale. Quest'oggi noi vi vogliamo proporre una trasmissione particolare. Da qualunque parte del mondo voi ci seguiate, sarete immersi senz'altro nelle magiche atmosfere delle feste di fine d'anno, e quindi noi vogliamo ripercorrere un pochino i Natali passati del Novecento, i Natali che hanno fatto parte della nostra storia umana, professionale, personale. E lo facciamo non da soli, perché voi lo sapete, in queste settimane, l'abbiamo detto tante volte nella pubblicità, stiamo facendo un crossover, come dicono gli amici americani, con Dal Fonografo al Microsolco. E chi è il padrone di casa di Dal Fonografo al Microsolco? È il mio amato, adorato amico Massimo Baldino, che oggi è qui. Benvenuto.
Bene, grazie per i complimenti. Amato, adorato, ricordato,
starai ricordato, ma adesso
va bene. Per il momento, insomma, più che altro sono ancora parlante, quindi ci provo almeno con quel filo di voce che ci è rimasta a darti una mano anche nel confidenziale, come tu hai detto, un po' a spasso tra i Natali e i fine anno.
Ma certo, ecco. Perché guarda, la radio è bella perché ha questa magia, no? Noi possiamo andare a spasso nel tempo, parlare di tutto quello che succedeva, ripercorrere le nostre vite, ripercorrere, accendere i ricordi, eccetera, eccetera. No, una cosa molto, molto bella. E poi, ragazzi, Massimo vuol farsi fare i complimenti, perché dice con un filo di voce, lui sapete com'è, no? È molto, molto Schivo, io lo sono di nome, lui è di fatto, ma lo sapete, Massimo ha la voce più bella della radio. Io lo dico sempre che la voce più bella della radio italiana è la sua, glielo dico dal esattamente 2009, sì. E continua a essere la sua. Massimo, allora, io adesso voglio andare a un Natale degli anni 30, non eravamo nati né io né te. Sì. E credo molta parte dei nostri radioascoltatori non era nata, chi era nato forse era proprio piccolo che ci ascolta oggi. Vorrei arrivare al Solo per te Lucia, tutti quanti la conoscono con questo nome, il titolo originale era La canzone dell'amore e fa parte della colonna sonora del primo film sonoro italiano che è stato prodotto in Italia, che è stato messo in commercio. In realtà, l'ho già detto in varie mie trasmissioni tante volte, il primo film realizzato in Italia sonoro era stato Resurrexio, poi per una questione puramente di cassetta pensarono di mandare avanti La canzone dell'amore perché aveva una storia più popolare e aveva anche questa musica più popolare che poteva fare breccia nel cuore di tutti quanti. Allora Massimo, adesso ascoltiamo questa Solo per te Lucia, poi parliamo del Natale di quel 1930 quando tutti ascoltavano questo brano.
Qual menestrello d'amore, piccola bimba del cuore, io vorrei nell'estasi sospirare fino ai tuoi piedi, ogni segreto dolore scorrerò solo per te, solo per te Lucia. Va la canzone mia, come in un sogno di passione, tu sei l'eterna mia visione, una visione d'amore che mi tormenta il cuore. E nel mio sogno vivo per te, solo per te, Lucia. da una stella lassù. Ma più lucente sei tu, io ti vedo splendere, se nel cielo la stella non vede. Chiudi quegli occhi tuoi blu, brillerà solo per te, solo per te, Lucia, va la canzone mia, come in un sogno di passione. Tu sei l'eterna mia visione, una visione d'amore che mi tormenta il cuore e nel mio sogno vivo per te.
Beh, questa era anche una versione molto particolare perché affidata a Daniele Serra, insomma, che era il personaggio proprio, cioè nel 1930 era già di primissima grandezza. Poi l'hanno ricantata tutti, Gigli e tutti gli altri di lì a poco.
Non è vero, scelto. Massimo, io adesso voglio dirti una cosa. In quel 1930 in Italia c'era un pochino di esterofilia o esterofollia, come veniva chiamata. Io ho trovato su un giornale del dicembre del 1930 una cosa interessante. Tanto la voglio leggere per far capire a te, ma anche ai nostri amici all'ascolto, come cambia la società, come cambiano le usanze, come cambiano i modi di divertirsi e di ricevere. Perché, Massimo, in quel 1930, ti parlo di esterofilia, perché in Italia per le feste di Natale tutti quanti volevano fare come in Inghilterra e offrire il tè delle cinque. Tu avresti mai pensato
che... Ma io non bevo il tè, ero de modè già allora, però...
No, ragazzi, ascoltate, io leggo perché è divertentissimo. Veniamo al tè elegante di Natale che dovrà essere offerto alle ore 17. Va naturalmente servito in camera da pranzo. Se il numero degli invitati è limitato, essi dovranno sedere per turno a tavola, altrimenti rimarranno tutti in piedi davanti al tavolo buffet carico di ogni ben di Dio. Un numero adeguato di domestici sarà pronto. La padrona di casa, aiutata dal marito, dai figlioli o da giovani amiche, porgerà la prima tazza di tè ai sopraggiunti, lasciandoli poi liberi di scegliere una o l'altra delle prelibate ghiottonerie pronte. E me coioni. Allora,
no, ma poi a turno è molto bello. Cosa facevano? Davano i numeri come alla
ASL. Ma penso di sì, non lo so, ma qua ti dice anche come doveva essere vestita la padrona. Rendi dico... Ella avrà un vestito elegante da pomeriggio, al pari delle amiche intervenute. Il mantello o la pelliccia possono benissimo essere lasciati in anticamera. Cioè, a me fa ridere che dovessero dire che il mantello o la pelliccia potessero essere lasciati in anticamera. Gli uomini di casa dovranno indossare la giacca nera. Gli ufficiali vanno in piccola tenuta con pantaloni lunghi, e beh certo, siamo al 25 dicembre, voglio vedere, colletto inamidato e guanti bianchi. La tavola dovrà essere preparata con grande eleganza, guarnita di fiori scelti, e oggi la moda è orientata verso l'uniformità di colore, preferibilmente della stessa tinta. Se la camera da pranzo è in un dato stile, anche il servizio da tè, i bicchieri, le posate, le coppe d'argento, i vassoi, eccetera, dovranno uniformarvisi. In quanto alle, e qua me lo dice fra virgolette, munizioni di bocca, nei tè di lusso il tè bevanda tiene il primo posto, ma non è l'unico, perché va servito in belle tazzine di porcellana con pasticceria fine, dolce e salata, sandwich dei più complicati, torte e fondant. possono essere offerti anche canditi, ma se offrite canditi dovrete anche dare dei vini scelti come il Porto, il Madeira o il Vermouth Bianco. Te capì? Come direbbero i nostri amici a Milano.
Ma guarda, a me viene in mente un film bellissimo di Scola, La Famiglia, e poi i monelli di casa vi rubano gli spiccioli dai cappotti o ve li tagliano. Mentre voi vi fate il tè, i bambini... È vero, bellissimo quel film quando fregano al dottore, sì, poi...
No, anzi, noi possiamo anche chiedere, no? Io suppongo che qualcuno dei nostri amici avrà qualche giorno di festa, di vacanza, dal lavoro, potrà stare a casa, visto che non c'è tutto sto gran bel tempo, perché non andate a rivedere questo film? Se avete un paio d'ore di tempo, passatevi un bel pomeriggio, una serata guardando questa pellicola, perché è vero, ne vale la pena.
Ne vale la pena, va bene, altro Natale, anche perché abbiamo parlato per 12 minuti, quindi secondo me o cantiamo noi o mettiamo un disco, Giacomo.
Mettiamo questo disco e poi parliamo dopo.
È Natale e vola un angioletto rubicondo portando l'alleluia a tutto il mondo. È Natale e nel silenzio della notte lieta accende su nel cielo una cometa. Buon Natale all'italiana. Sulla neve quante briciole di sole, fuori è freddo ma nel cuore trepida un calore di bontà, d'amore. Buon Natale all'italiana. È nell'aria il buon profumo dell'abete, sul presepio di cartone nevica coton. Din don dan, din don dan, din don. Buon Natale all'italiana, tutti uniti nella notte dell'attesa, è la nenia celestiale d'una pastoral, porta a noi il bambin Gesù. Buon Natale. Buon Natale a tutti, all'italiana. Le campane si rincorrono a distesa, pace in terra per chi ha buona volontà. Din don dan, din don dan, din dan.
Questo era Mario Riva con Buon Natale all'italiana. Dagli anni 30 siamo volati con la magia della radio agli anni 50, ai Natali degli anni 50. Beh, io vorrei che questo Natale all'italiana un po' demodé arrivasse in tutte le case delle nostre comunità italiane nel mondo per ricordare il Natale dei nonni, il Natale dei genitori. E Mario Riva era una voce e un volto che in quegli anni 50 andava davvero per la maggiore. Massimo, tu sei nato molto alla fine degli anni 50, però nelle teche Rai o nelle varie schegge televisive che davano anche su Rai 3 a partire dal 1988, chissà quante volte avrai visto degli spezzoni del Musichiere di Mario Riva.
Certo, certo, anche puntate intere del Musichiere. E io giocavo al Musichiere come tutti i bimbetti dei primi anni 60.
E quanti volevo.
Eh sì, esatto. Facevano, mettevano il bimbetto con una pentola in mano, doveva suonare
la campana.
La campana, per così dire, con la pentola, fare rumore su un piatto che qualcuno teneva e si faceva questa rincorsa per indovinare la canzoncina che qualcuno intonava, stonato, non come Dorelli o la Bongiovanni, insomma qualche trombone di famiglia che intonava una delle canzoni di allora e insomma, si giocava al musichiere. Si giocava
ma cosa si vinceva? Cioè, non so, i canditi, le noci, le nocciole, le caramelle, cosa davano? Ogni canzone indovinata invece del gettone d'oro cosa vi davano?
Ogni canzone indovinata c'erano delle specie di banane di cioccolato che non ho più visto, che erano proprio dei cioccolatini fatti a banana con poi all'interno della cioccolata c'era una cosa
io ho visto
cremosa
la
molto 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 buona.
A base io ho visto la pubblicità, erano quelli della Perugina, di pubblicità poi parleremo fra poco, perché voi lo sapete, chi mi segue a Confidenziale sa che non scappate, la reclame d'epoca deve esserci sempre. Massimo, ma sai che tu mi parlavi del gioco del musichiere, i bambini un po' più ricchi, quelli un po' più viziatelli, diciamo, avevano proprio il gioco in scatola a partire dal 1959 del musichiere. E la cosa divertente, io ho letto su un, credo un Bolero film, non mi ricordo, ma avevano fatto un articolo, finite tutte le feste, passata la Befana, eccetera, e dicevano la trasmissione del musichiere va in onda dagli studi di Roma, ma stranamente il gioco del musichiere è stato venduto molto di più ai bambini di Milano rispetto che ai bambini di Roma. Si vede che anche all'epoca c'era più benessere economico forse a Milano piuttosto che a Roma. Ma Massimo, dillo tu, annuncia questa canzone che tutti cantavano non solo a Natale ma in qualunque consesso di festa, di festicciola che fosse, di onomastico, di compleanno, di tè delle cinque, di... c'era Domenica è sempre Domenica, che era proprio la sigla del musichiere.
Certo,
e
certo.
Molti l'hanno fatta trovare sotto l'albero di Natale. Annunciala tu.
Certo, noi la ascoltiamo, visto che prima abbiamo sentito Riva, per una grande attrice di quel periodo, la grande Giovanna Ralli.
Ah.
È domenica per i poveri e i signori, ognuno può dormire tranquillamente, né clacson né sirene né motori, si sveglia la città più dolcemente. Persino il gallo molto premuroso non fa chicchirichì, ha scritto sul pollaio buon riposo, ritorno lunedì. Domenica è sempre domenica, si sveglia la città con le campane, al primo dindon del Giannicolo, Sant'Angelo risponde dindonda. Domenica è sempre domenica e ognuno appena si risveglierà felice sarà e spenderà sti quattro soldi de felicità. Sveglia la città con le campane, Sant'Angelo risponde dindonda. Domenica è sempre domenica e ognuno appena si risveglierà felice sarà e spenderà sti quattro soldi de felicità.
Massimo, tu mi hai fatto un grande regalo facendomi ascoltare questa canzone Domenica è sempre domenica dalla voce di Giovanna Ralli. Ma c'è un perché, andiamo alla dietrologia, perché i nostri amici più appassionati di storia dello spettacolo italiano lo sapranno senz'altro. Oltre ad essere la sigla del Musichiere di Mario Riva, ancora prima di essere la sigla del Musichiere, è stata la canzone portante della commedia musicale di Garinei e Giovannini Un paio d'ali. Ed era proprio interpretata a teatro da Giovanna Ralli, ne è stata la diva originaria. E quindi grazie per avermi fatto ascoltare questa bellissima garrula. Domenica è sempre domenica. Rimanendo negli anni 50, io vi ho fatto una minaccia prima, ragazzi, vi ho detto parleremo di reclame e di pubblicità. Ecco, io ti voglio solo chiedere una cosa, Massimo. Tu ti ricordi una pubblicità degli anni 50 che parlava di una certa Pandora? Ora noi abbiamo, va bene, i panettoni e i pandori, ma Pandora non era quella dei gioielli di adesso. Cosa ti ricorda?
Pandora mi ricorda mia sorella, perché la chiamava così mio cognato, Pandorona, ma non ho mai... Credo per le forme, che erano molto anni 60 anche quelle, no? Erano un po' da maggiorate allora. Quindi...
Nella maggiorata fisica.
Sì,
no,
non so.
Ve lo dico io perché l'ho trovato su una domenica del Corriere. Pandora della Chelemata era una medicina che te la davano per nevralgie, mal di testa e mal di denti. Quindi quando si mangiava troppo cioccolato, troppi canditi, troppe cose, a Natale ti arrivava un bel mal di denti, ti arrivava una nevralgia, bevevi troppo, andavi in farmacia e trovavi Pandora della Chelemata che annienta il dolore. Vi leggo cosa dice la pubblicità della Domenica del Corriere: il dolore minaccia i tessuti del corpo, disturba il lavoro del cuore, intacca la resistenza dell'organismo. Intanto, Massimo, toccati gli ammenicoli, eh? Più si prolunga e più diventa pericoloso. Eliminate allora immediatamente il dolore con qualche compressa di Pandora, balsamo delle sofferenze, antinevralgico, antireumatico, antiinfluenzale. I nuovi risultati terapeutici immancabilmente ottenuti consentono di affermare che il Pandora Chelemata è il rimedio che annienta il dolore, vi dà la certezza di non soffrire neanche a Natale. Beh, a regà!
C'era lo slogan Pandora non vedo l'ora.
Pandora non vedo l'ora. Massimo,
i caroselli finivano sempre con questi slogan, ti ricordi? Vabbè, ora non so quale fosse quello di Pandora, comunque vabbè, ci sta tutto.
Portami negli anni 60, ti prego, portami via da questa Pandora.
Ti porto negli anni 60 con una canzone che sarebbe in realtà del 59, ma è proprio lì lì, poi insomma caratterizza proprio il 60 tondo tondo, perché sai che arrivavano questi americani che poi facevano cantare anche in italiano, però non è il caso di Neil Sedaka, perché all'inizio tutti l'abbiamo conosciuto con Oh Carol, e Oh Carol ci mancherebbe, è rimasta così. Non come Diana e tante altre, quindi cioè, almeno Oh Carol lasciatecela nella lingua,
che bella,
nella lingua madre,
la lingua originale,
anche
vai.
Perché diventerebbe Oh Carola, che non è proprio il massimo.
Oh Carol, cry, but if you leave me, I will surely die. Darling, there will never be another, 'cause I love you so. Don't ever leave me, say you'll never go. I will
Massimo, ritornando in onda dopo questa Oh Carol, come dicevi tu, poi questi cantanti internazionali li hanno fatti cantare anche in italiano, venivano in tutti i più grandi show televisivi.
Sì, sì, lui poi era il mio macellaio, tu non lo sai, ma Nils Sedaka assomigliava, era due gocce d'acqua col mio macellaro, solo che il macellaro aveva 60 kg in più di Nils Sedaka, a parte questo. Ma era la tipologia, no? La brillantina, il modo come ci si vestiva, ci si atteggiava.
Ma quando tu lo chiamavi Nils Sedaka, lui si arrabbiava o la prendeva di buon grado?
No, non ho mai avuto il coraggio di chiamarlo Nils Sedaka, anche perché in famiglia mi dicevano che non era vero, che avevano un figlio scemo.
Ma okay,
facevo queste associazioni e quindi avevo...
Ti tarpavano le ali, sì, non c'è niente da fare,
Vabbè, comunque, insomma, la canzone non ha bisogno proprio di commenti, perché è un grandissimo successo ancora oggi, un evergreen.
Ma certo, Massimo, poi io mi ricordo invece che a lui avevano fatto cantare in italiano, per esempio, quella i capricci tuoi sono cose ridicole. Era lui?
Sì,
era lui.
Poi la notte è fatta per amare.
E poi quella innamorata, nessuno è innamorata come te. Anzi, adesso i più giovani l'hanno riscoperta una decina d'anni fa come colonna sonora della pubblicità di una famosa aranciata, questa innamorata. E quando la fecero cantare in italiano a Nils Sedaka, erano un pochino, come possiamo dire, Massimo, al risparmio. Infatti tennero le basi originali, le basi americane, e siccome c'era il coretto americano nella versione originale, diceva Little Devil, piccolo diavolo, sì, sì. Mentre lui canta innamorata, sotto si sente Oh Little Devil, na, Little Devil. Quindi facciamolo ascoltare, alzate la manopola della radio del volume, così sentirete questo Little Devil sotto la sua voce che dice innamorata, vai. Tu, sei per me esagerata.
Pace mi dai, lo sai che tutto matto mi ridurrai, a così un grande amore tu braccerai in me, esagerata, nessuno esagerata come te, esagerata capire proprio non vuoi. Tra le braccia quanto vorrai, a tonight riposerai, non hai pianta di me, esagerata, nessuno esagerata come te. All'alba tu, tre sedi e me, un lungo bacio vuoi, facci sempre facci anche se mi piaci, fuggire mi vidrai, no, esagerata, non mi puoi cacciare nei guai, se non la smetti certo mi perderai, a così deluso di te, per questa uva dell'u, esagerata, per sempre nella nebbia sparirò.
E rimanendo negli anni 60, Massimo, io voglio chiedere a te, che sei in memoria storica, eri un infante negli anni 60, un Natale tuo e di tuo fratello direttamente dagli anni 60, ti prego, per noi e per i nostri amici.
Ma guarda, si associa un oggetto che ha cominciato a circolare verso il 63-62 copiosamente nelle famiglie italiane, che era il magnetofono, che era qualche cosa veramente di per allora, ragazzi, il fatto di poter registrare la propria voce, cantare, risentirsi, registrare dalla radio le canzoni. Sì. Quindi ora, a parte che ci si riciclava i nastrini uno con l'altro, quindi uno registrava le canzoni dalla radio e l'altro ci andava sopra con la Vispa Teresa, l'ho presa e quindi scoppiavano delle liti. Ma ricordo proprio un capodanno del 1965 con mio fratello, molto impettito e veramente tronfio, direi, che dietro i microfoni prestigiosi di un Lesa, di un Lesa, ha intonato, ma soprattutto recitato tutto l'inciso. Ve lo ricordate? Ti senti sola stasera di Michele. Ecco, c'era una parte che era tutta recitata. Lui se l'è fatta tutta, ma bello proprio alla Gazzolo, proprio convinto. Sta cosa. E poi sto nastro, insomma, ha circolato e poi ci si poteva anche sovraincidere, per cui vabbè, ma non glielo diciamo che magari ascolta, lasciamo perdere. No, però il magnetofono, ecco, soprattutto credo che sia stata una delle grandi soddisfazioni delle famiglie italiane, perché si vedevano la domenica, facevano i coretti.
Ma era meraviglioso, ma tu lo sai che io ho avuto la fortuna di usarlo ancora in realtà ne ho usati due, perché hanno tenuto quello di papà di quando era piccolino e quello della mamma di quando era piccolina. Quando si sono sposati l'hanno portati tutte e due a casa. Quando io ero piccolo giocavo su questi magnetofoni, quindi negli anni 80, e mi divertivo anch'io a registrare, per esempio, ancora le canzoni del Festival di Sanremo. Io mi ricordo Tiziana Rivale, Sarà quel che sarà, e l'ho registrata ancora col magnetofono di papà, perché volevo, vedi, ero vintage già da allora.
E una delle cose, degli incidenti più frequenti, come in macchina l'audio cassetta che ti si imbrigliava sempre quando eri in autostrada e cominciava a sputare nastro, il magnetofono era queste bobine che quando si spandevano per la casa erano capaci di legare in una volta sola nonno, nonni, zii, tutti dietro a sto nastro per cercare di rimetterlo a posto, tutti imbrigliati. Vabbè,
con contumelie, eccetera, è vero.
I giovani non li possono capire, ma insomma eravamo coglioni così.
Che bella epoca, che bella atmosfera. Massimo, Massimo, dove mi porti adesso?
Beh, ora io ti porterei, cosa vuoi, 60 o 70?
No, io vorrei rimanere alla fine degli anni 60, perché poi ti dico una cosa.
Allora, alla fine degli anni 60 c'è una canzone... dalle mie parti direbbero una belinata, non è a caso si chiama Belinda, la canzone, una sciocchezza, no, hai tradotto bene per tutti quelli che ascoltano dal Canada, noi diciamo belinata, ma voi in Canada, parlando l'italiano corretto, dite sciocchezza, ed è, insomma, Morandi era all'apice, poteva permettersi di tutto e di più, e andò a Canzonissima a cantare sta stupidaggine qui, che però fu un grande successo di quel periodo. Immenso. Eravamo nel 1969, quindi proprio alla fine del decennio.
Scende una lacrima nella finestra, gioca col pane, è bella Belinda, fa le palline con la mollica, nel suo bicchiere è bella Belinda, e vede i suoi occhi pieni d'amore, e mille pensieri come farfalle, e mille carezze sui suoi capelli, e brividi dolci lungo le spalle, e più innamorata è unica al mondo, bella Belinda, scende le scale come volando, è da romanzo, bella Belinda, vive l'amore che sa del pranzo. Fino ai capelli, non ho il vento della vera.
scherzo. Belinda, pensate che c'era stato il 68, moti di piazza, le canzoni di protesta. Beh, e lui, vabbè, ha cantato Belinda. Ma perché volevi proprio, Giacomo, che io rasentassi la fine del decennio?
Perché allora andiamo dietro le quinte proprio del Natale del 1969, perché io ho trovato, udite udite, l'invito che fece il Papa di allora all'udienza generale di mercoledì 17 dicembre 1969. Il Papa era Paolo VI, sì. Ok, e diceva che dovevamo festeggiare tutti il Natale perché era la, leggo fra virgolette, incomparabile festa della famiglia cristiana. Diceva: diletti figli e figlie, viene spontaneo alle nostre labbra in questa prossimità del Santo Natale l'augurio che gli è proprio. Due punti, buon Natale. Che doveva dire? Che doveva dire? Comunque diceva allora anche un'altra cosa: in quest'onda rigeneratrice dobbiamo dire che questo è il Natale della vita, della nostra vita, la nascita virginale di Cristo nel mondo diffonde in tutta l'umanità un'onda rigeneratrice, tutta la vita umana è toccata da questa presenza anche sul piano naturale. Un tale fratello illumina divinamente il volto di ogni mortale, ogni uomo riflette la faccia di Cristo, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo fatto contenti anche i nostri amici beghini, potremmo dire così, e passiamo a qualcosa di più profano. Siamo stati nel sacro, passiamo al profano, alla festa dei Natali degli anni 70. Andiamo al 1975. Massimo, cosa si regalava, quale 45 giri si regalava sotto l'albero di Natale del 1975?
Bene, anche per far capire a chi ci ascolta che non siamo su Radio Maria,
esatto.
Noi vi diciamo che nel 75 si regalava, o perlomeno era in testa alle classifiche, The Hustle, un brano di Van McCoy, strumentale, uno dei tanti brani strumentali che avevano preso a frequentare le classifiche anche qui in Italia, e si ballava con il sederino, me l'avevano insegnata a ballare l'Astol.
Thank you.
Massimo, parlaci di cosa c'era dietro a questo brano.
Ma c'era l'esplosione delle radio private, della disco music, che veniva odiata da tutti coloro che erano stati musicisti degli anni 60, i Complessi, i Camaleonti, Dick Dick, ne parlavano di come una musica da scimmioni, la definivano, ecco. Però le discoteche erano piene. Insomma, qui eravamo ancora ante come dire, la febbre del sabato sera, non c'era ancora stato Saturday Night Fever, quindi eravamo proprio agli inizi della disco music, sì. Ma personaggi come Donna Summer, come Gloria Gaynor, come Amanda Lear qui da noi, sì, in Italia, veramente spopolavano. E questa The Hustle era già un genere un pochino più raffinato, ma si rifaceva a quel ballo che ti dicevo che a me avevano insegnato, bisognava, sì, scontrare culetto. Il culetto col culetto, tipo Gimme Some, che era stato un altro grandissimo successo,
ecco,
in quel periodo.
Ecco, esatto, bravo.
Venivano così a grappolo, per così dire. Fu un grande successo, ma fu soprattutto il successo della disco music e il tramonto di molti cantanti che conobbero un periodo molto buio, i nostri Morandi, Pavone,
purtroppo, sì. Ma un periodo buio da cui poi sono usciranno magistralmente, e la storia ce l'ha insegnato. Ma tu, en passant, così mi hai detto radio private, allora quella, a parte l'epoca d'oro delle discoteche, era l'epoca della nascita dei primi vagiti delle radio private. Tu hai un tuo ricordo, tu che sei stato un pioniere delle radio private, vi facevano lavorare anche a Natale, oppure a Natale registravate prima e poi andavate a festeggiare ognuno con le proprie famiglie, con i propri amici?
No, io ho passato dei Natali, appena insomma sono entrato nelle radio, rigorosamente in diretta dietro il microfono, anche perché poi insomma, c'erano delle turnistiche che erano un po' basate sulla pigliamo il coglione di turno, noi maniamo e lui se fa tutta la diretta de Natale, Befana, Capodanno.
Ma facevano come stanno facendo oggi nel 2024, stagione radiofonica 2024-2025, no, che gli altri brindano e non ci portano a noi.
No, guarda, era tutto molto improvvisato e molto più così. Addirittura qualche volta entravi in radio e trovavi qualcuno dietro il microfono che dicevi chi è sto qui, perché magari il precedente, pur di andarsene via, ci aveva lasciato l'amico. Succedevano nelle radio piccole, ma erano tutte piccole, allora anche cose di questo tipo. Poi magari l'amico è diventato una grande star della radio e invece il titolare della trasmissione non ha fatto
nulla. Sì, è stato inghiottito dall'oblio. Ma sai, Massimo, che adesso io ti voglio portare sempre in quegli anni, no? Tu adesso mi hai detto 1975, il brano che ci hai fatto ascoltare era di quell'anno lì. Io ti voglio portare nel 77, perché c'era un pettegolezzo. Il Natale del 1977 aveva un pettegolezzo. Sai che in quegli anni andavano molto i rotocalchi, eccetera eccetera,
sì.
I pettegolezzi venivano anche corredati dalle fotografie, c'erano questi paparazzi che andavano a prendere, poi ovviamente io guardo le fotografie, sembrano sempre molto caste eppure, cioè a voglia tu a dire beh, c'è la prova fotografica, a quelle fotografie lì potevi far dire quello che volevi. Ad esempio, un nome politico che era sulla bocca di tutti nel 1977 era senz'altro quello di Marco Pannella, ok?
Sì.
E abbiamo un rotocalco che dice scandalo rosa in Parlamento perché dopo digiuni e proteste, qual era lo scandalo? Che Marco Pannella ha trovato l'amore. Allora, era stato fotografato al bar mentre parlava con una signorina. Ora tu dimmi, cioè, com'erano osé gli scandali di allora. Clamorosa esclusiva, vado a leggere, abbiamo scoperto la donna segreta dell'onorevole Marco Pannella, che è il politico, fra virgolette, più pazzo d'Italia. Lui si è finalmente innamorato. Eccolo qua fotografato al bar con Giselle Halimi, un'affascinante giovane donna che in Francia conduce le stesse battaglie del leader radicale. Ecco, quindi avevano preso un caffè solo per parlare di politica, per mettersi d'accordo cosa fare fra Italia e Francia, e purtroppo gli avevano affibbiato questa storia di innamoramento. Ma in quel Natale del 1977, che era stato anche il nostro primo Natale della televisione a colori, eccetera, eccetera, Massimo, quale canzone si ascoltava durante le feste?
Dunque vediamo, L'Angelo Azzurro potrebbe essere, Umberto Balsamo, quella era una canzone di quel fine 77.
Bellissima!
Il tuo profilo ha un colore indefinito, la tua immagine riflette su un discorso che non smette, la chiarezza nei tuoi occhi, le parole affascinanti che si dicono due amanti, ma davvero siamo noi? Se sei tu l'angelo azzurro, questo azzurro non mi piace, la bellezza non mi dice le parole che vorrei. Quanti baci e tradimenti, lacrimoni e pentimenti, fan di te una donna sola, che da sola resterà. Con il sole e con la pioggia ti bagnavi sempre tu, ero pronto ad asciugarti, ma non ce la faccio più. E per chiudere il discorso, voglio dirti amore mio, questo è un arrivederci e non è certo un addio. Sarà facile incontrarsi, educato salutarsi, quell'azzurro di sicuro non mi incanterà mai più. Il mio orgoglio è ancora vivo e non morirà con te. Lascia stare quell'azzurro che non è adatto a te. Se sei tu l'angelo azzurro, questo azzurro non mi piace. La bellezza non mi dice le parole che vorrei. Quanti baci e tradimenti, lacrimoni e pentimenti, fan di te una donna sola che da sola resterà.
Massimo, ma che belle queste atmosfere del 1977. L'Angelo Azzurro, una bella canzone, ma ce n'era un'altra nel 1977 che faceva ballare tutti a cavallo fra Natale e Capodanno. E qual era questa canzone? Era la canzone di un gruppo che andava per la maggiore.
Erano i Pooh, gli eterni Pooh, che non hanno mai conosciuto. Prima parlavamo di tutti i cantanti che sono andati nel dimenticatoio, ma i Pooh in realtà
loro sono l'eccezione, l'eccezione che conferma la
certo,
regola.
Loro disco music o non disco music andavano. Dammi solo un minuto era la canzone di quel momento, di quel passaggio tra il 77 e il 78.
So, so tutto non parlare più. Lo so che forse è meglio, ma crederci non voglio. Non c'ero preparato, ci vuole fiato a dirti addio. C'è fumo, odore, caldo qui, di dolci e di caffè, ognuno pensa a sé, è il giorno più normale, questo male. Spento, si tira un po' di vento, un gioco senza impegno, ma lasci il segno tu. Tremando il tuo respiro, ma sì che è proprio vero. Come mai i tuoi occhi ora stanno piangendo? Dimmi che era un sogno, ci stiamo.
E sulle note di questa bella canzone con il Natale del 1977, Massimo, auguriamo a tutti quanti un buon Natale del 2024, a tutti coloro che ci ascoltano, perché, amici miei, anche noi della radio facciamo parte un pochino della vostra famiglia. Noi vogliamo farvi compagnia, vogliamo sbloccarvi tanti ricordi, vogliamo farvi passare dei momenti lieti e ci auguriamo che questo Natale porti a tutti voi la serenità, e quindi alziamo un calice insieme a voi per dirvi che vi vogliamo bene e che siamo onorati di essere in vostra compagnia.
Bene, e come diceva il mio amico Luciano, non state a mangiare troppo che vi fa male, vi sale la pressione. Questo era a proposito di radio.
A proposito di radio, che... giustamente, ma Massimo, ascolta un attimo, in tandem anche per la fine d'anno e per il capodanno, diamo questo appuntamento alle nostre amiche e ai nostri amici. Confidenziale e Dal Fonografo al Microsolco festeggeranno la settimana di Capodanno facendovi ripercorrere sul solco dei ricordi i Capodanni del Novecento, i Capodanni della vostra e della nostra storia, e saremo ancora insieme, Massimo Baldino.
E già, come scrivo, alla prossima.
Ciao, ciao. Alla prossima.
Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for
Avete ascoltato
Confidenziale.